Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori in Orizzonti Magazine di giovedì 14 dicembre ed è con piacere che saluto Don Davide.
Grazie.
Don Davide Mazzucchelli, ecco. E Don Davide, oggi siamo a 10 giorni dalla vigilia di Natale, ecco, e vogliamo parlare del presepe. Vogliamo parlare del presepe perché anche il 25 dicembre di 800 anni fa la natività di Betlemme è revocata a greggio, quindi arriviamo appunto a San Francesco, a questa rappresentazione.
Punto di partenza.
Esatto.
Penso che San Francesco l'abbia fatto anche perché era stato in Palestina per incontrare il sultano Saladino, e quindi tornando ha voluto riprendere questa esperienza di Betlemme, che sicuramente sarà andato a vedere.
Certo, e vediamo che appunto il presepio è una piccola, chiamiamola pure liturgia domestica, che è capace di portare in ogni casa un segno appunto di questo mistero che si compie. Quindi abbiamo tra le mani ogni anno, anno dopo anno, le statuine di sempre, magari ecco rinnovate con del muschio nuovo per rappresentare appunto i prati, ecco, del presepe, poi anche con un cielo blu, con questa carta tempestata di stelle, ecco, ed è così straordinario notare quanti siano gli animali, perché ecco oggi vogliamo proprio parlare di questo, degli animali che popolano questa scena. Ci sono ovviamente l'asino e il bue, ma anche le pecore, gli agnelli, i cani, le oche, le galline, persino i pesci che sono messi nel laghetto, e poi cavalli, cammelli, dromedari. Quindi questo piccolo teatro del mondo appunto che è il presepio e ci fa appunto arrivare agli animali. Anzi, allora io prima di darle la parola, lei mi ha fatto vedere la fotografia del suo presepio.
Sì.
Ed è pieno di animali.
Ecco. Infatti quest'anno ho voluto mettere in pratica quello che diceva il profeta Isaia proprio la prima lettura di domenica scorsa, di come questo bambino che viene farà in modo che tutti gli animali possano vivere con serenità, per cui il leone mangerà, brucherà l'erba con l'agnello, il bambino potrà mettere la mano nel covo del serpente e non avere danni. Cioè Isaia fa vedere come l'arrivo del Signore Gesù cambia completamente quello che è la cattiveria, il peccato che era entrato nel mondo, la violenza, adesso invece la bontà e l'attenzione. Ecco perché poi tanti animali hanno preso anche dei significati diversi inseriti poi nel presepio. Ecco, l'asino e il bue, ad esempio, il bue sarà un po' difficile che fosse presente. L'asino sì, perché abbiamo saputo che Giuseppe e Maria andavano a Betlemme su un asinello. E questo ci fa capire davvero come anche questa ambientazione poi varia tenendo presente anche dove viene costruito, realizzato il presepio. In Italia è un conto, in Asia è un altro, in Africa è un altro.
Certo. Allora, Don Davide, ho un po' di domande da fare, e però ci sentiamo prima una canzone.
Guarderò le stelle com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent. Sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento. giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi pensanti. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via, e più la rincorrevi, e più la dipingevi a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
Ecco, Don Davide, quindi questi animali, ma come hanno fatto a giungere fino qui? Da dove arrivano tutti questi animali? Da dove sono partiti? È veramente curiosa questa cosa.
Guardi, innanzitutto il tenere presente come nella Sacra Scrittura gli animali sono sempre stati presentati. Il primo, quando Dio crea, crea tutti gli animali, no? E dice all'uomo, ecco, tu sei il padrone, dai il nome, utilizzali. Ma il primo animale in negativo è il serpente, quando Adamo ed Eva mangiano il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per cui Dio li richiama e Eva cosa dice? La colpa non è mia, è stato il serpente che mi ha ingannato. E Masaccio lo presenta Adamo ed Eva dove il serpente ha la testa di una donna. Per dire, ecco, il serpente, il diavolo, può prendere tante forme diverse. E Dio castiga il serpente dicendo, ecco, tu correrai per terra, è il segno dell'umiltà e del non valere niente, per dire, tu pensi di essere grande, in realtà vali poco. Se poi andiamo al diluvio universale, abbiamo è il corvo che esce e che non ritorna perché mangia le carogne, Noè manda poi la colomba che ritorna col ramoscello della pace. Quindi anche questo della colomba diventa un po' un segno di questa dimensione. Ma nel battesimo di Gesù la colomba indica lo Spirito Santo che scende sotto forma di colomba. Qualche volta c'è l'agnello, che è il simbolo stesso di Gesù, perché Isaia dice, ecco, è come un agnello che viene mandato al macello e non emette belato. Anche se, come nel momento della nascita di Gesù, i pastori, che erano i custodi dei greggi, sicuramente saranno andati portando qualche agnello con sé o il gregge stesso. altri animali, l'asino e il bue, ecco, certo. Come dicevo all'inizio, l'asino era più probabile, il bue un po' meno, anche perché i buoi in genere vanno a due per via della aratura, e quando viene ammazzato uno si ammazza anche l'altro, perché nella aratura poi non sarebbero più stati capaci di andare dritto nella aratura. Poi si parla dei magi che vanno a vedere, a incontrare il Signore Gesù. Ecco, allora o i cavalli o i cammelli, per indicare il mondo intero che viene chiamato, anche sempre Isaia che dice il mondo intero andrà a rendere lode al bambino, al figlio di Dio che è sceso in mezzo a noi. Poi ci sono anche altri simboli. Ad esempio il pellicano, quando a Inzago abbiamo messo proprio un piccolo tabernacolo dove c'era questo pellicano sulla porta del tabernacolo. Perché? Perché il pellicano era visto come Gesù che dà il suo sangue per nutrire gli altri. Noi sappiamo che scientificamente invece il pellicano ammazza il pesce, e quindi il sangue del pesce, perché lo ammazza battendolo sul petto, sporca il petto e poi dà il pesce ai suoi piccoli. Ecco, diventa il simbolo di Gesù che ha dato se stesso a nutrimento dei cristiani, a nutrimento dell'uomo. Oppure c'è anche il pavone, che è simbolo dell'eternità, che richiama la visione di Ezechiele, che vede questi personaggi ricchi di occhi, eccetera, perché a coda del pavone ha questi occhi, e così tanti altri piccoli animali, non so, anche il gatto, qualche pittore ha raffigurato il gatto, perché? Perché il gatto è il simbolo del demonio. E allora in una annunciazione c'è questo gatto tutto arruffato verso la Madonna si spaventa. Perché? Perché per gli ebrei il gatto era il simbolo della tentazione e del demonio.
Ecco, Don Davide, lei ci ha così fatto una come posso dire, una panoramica di questi animali, però adesso andiamo proprio a vedere come gli artisti li hanno poi interpretati nelle loro opere. Partiamo dal Giardino dell'Eden, come dice lei, no? Che è tutto partito da lì, un paradiso terrestre che è brulicante di animali, ed è il paradiso che vi sto sopponendo di Geronimo, detto Bosch, 1450-1516, ed è in questo caso, ecco, siamo agli inizi del Cinquecento, e il pittore fiammingo vuole descrivere in questa sua opera, che diciamo è tra le più enigmatiche di tutta l'arte occidentale, la storia del mondo e dell'umanità, a partire appunto dai pannelli chiusi in cui è rappresentato Dio intento a creare l'universo. Apriamo questi pannelli e cosa vediamo, Don Davide? Sono veramente delle, a parte che, ecco, conosciamo Bosch che fa veramente minuziosamente tutte queste figure animali.
Sulla lanta di sinistra la creazione, e si vede Dio che tiene in mano Eva, mentre poi nel giardino c'è un piccolo laghetto, ci sono i vari animali che stanno brucando, c'è una giraffa, c'è un elefante, ci sono delle pecore che stanno brucando o delle gazzelle, okay. Mentre nella parte centrale invece c'è tutta questa scena, diciamo così, di vita contemporanea da parte dell'umanità intera. E allora ci sono quelli che agiscono bene e ci sono quelli che agiscono male, quelli che si divertono, quelli che vivono serenamente, quelli che lavorano, quelli che portano gli animali al pascolo, quelli che cavalcano sui cavalli. Tutto questo proprio per rendere la vita quotidiana, per indicare come il mondo dopo la creazione si è sviluppato. Mentre nella parte destra vi è invece la dimensione del peccato, perché perché l'uomo che si è allontanato dal Signore.
La musica.
Mentre la prima scena è una scena serena, questa anta di destra è invece tutta cupa, messa sotto l'atteggiamento dello spavento, della paura, del temporale. E poi ci sono degli elementi, diciamo, quasi di tipo degli alchimisti. C'è un orecchio enorme che sente, qui si ricorda l'orecchio di Dioniso in Sicilia, a Siracusa, e così anche ci sono delle persone che commettono vari tipi di peccato.
Ecco, Don Davide, lei prima ha citato appunto anche il serpente. Infatti tutto comincia per via del serpente, che era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio, e che si mette a circuire da lontano, purtroppo, la buona fede di Eva. E vediamo appunto che gli artisti che hanno raffigurato il serpente con dei corpi, i corpi appunto di questi progenitori, sono descritti con un realismo nuovo per la pittura italiana. Qui abbiamo Tommaso, che appunto detto Masolino da Panigale, 1383-1440, ecco, con effettivamente che raffigura, come diceva lei, il serpente, ma con...
Allora, con la testa di donna, quasi per simboleggiare come la donna, tant'è vero, con la sua cattiveria riesce a mettere in disastro anche Adamo. Ma Masolino da Panicale fa che il serpente, oltre che avvolgere l'albero della conoscenza del bene e del male, Eva è anche lei abbracciata allo stesso albero, quasi diventare una cosa sola. Il serpente indica alla donna il frutto, tant'è vero che Eva ha in mano un frutto già morsicato e che lo sta per dare ad Adamo. Ecco, Masolino da Panicale, se volete andare a vedere altri dipinti di Masolino, andate a Castiglione Olona, nella cattedrale, la collegiata, e lì trovate veramente Masolino, che è venuto lì, vicino a Varese, vicino a Venegono. Perché? Perché il cardinal Branca era di questo paese e quindi l'ha invitato a dipingere questa basilica.
Affresco. Ecco, allora, riepilogando, il serpente, appunto, dal momento della tentazione in poi diviene simbolo del male e del peccato, causa della perdizione di tutto il genere umano.
Tant'è vero che il serpente sono degli animali che si nascondono, degli animali che portano dentro di sé anche il veleno. Quindi un po' l'insieme, ecco, perché è stato preso un po' a modello di questa realtà.
Ecco, Don Davide, arriviamo adesso alla colomba. E abbiamo visto che spesso le immagini della colomba sono rese in modo evanescente e appena accennato, mentre invece quello che stiamo sottoponendo ai radioascoltatori è una colomba resa invece in modo estremamente realistico. E parliamo appunto della colomba che abbiamo da questo artista, che è Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone.
Bene? Ecco, qui è una annunciazione dove si vede questa colomba con ali spiegate, tutta circondata, diremmo l'aureola, tutta a raggi. Ebbene, la colomba è simbolo dello Spirito Santo. Anche in tante altre raffigurazioni coi profeti hanno la colomba sulla spalla per dire lo Spirito Santo ti ha illuminato. Ma il primo esempio di colomba è quella di Noè. Dopo che è finito il diluvio, lo manda a vedere se si poteva ritornare a vivere sulla terra. E infatti la prima volta ritorna senza niente, non si è appoggiata. La seconda volta invece ritorna con un rometto di olivo. Ma la colomba è vista soprattutto come il simbolo dello Spirito Santo, e in ebraico si direbbe la Shekinah, la presenza misteriosa di Dio. Ma per renderlo questa presenza misteriosa, ecco, hanno usato il simbolo della colomba proprio perché è il modello della semplicità, della bontà, dell'amore, dell'attenzione vicendevole, e quindi diventa simbolo dell'amore dello Spirito Santo, che è spirito di amore. E in genere qui si vede questa colomba che manda i suoi raggi sulla Madonna, e in questo modo dà la testimonianza che Maria diventa la madre del Signore Gesù proprio attraverso il dono dello Spirito Santo. Ecco, poi nello stesso tempo qui abbiamo una scena in cui l'angelo sulla sinistra tiene in mano un giglio, perché? Per indicare la verginità di Maria, e Maria, che è un po' meravigliata, con le mani allargate ma gli occhi abbassati, per dire: io sono veramente l'umile, sia fatta la tua volontà.
Ecco, Don Davide, l'Annunciazione, abbiamo visto che questa è rappresentata appunto con Maria, come diceva lei, meravigliata per l'arrivo dell'angelo. Però io voglio vedere appunto un'altra Annunciazione, perché come parlava lei, qui c'è un gatto ed è completamente diversa, perché anche la Madonna è terrorizzata, è girata di spalle, insomma, cioè ha girato le spalle al leggio.
Ecco, questo ci fa che il gatto è stato messo qui in una dimensione davvero di gatto arrabbiato, dove però rivolge il suo volto non verso la Madonna. La Madonna è spaventata, allarga sì le braccia per la meraviglia dell'angelo che è arrivato, ma poi, visto il gatto, si è nascosto, anche perché presso gli ebrei il gatto non deve esistere, perché era sempre stato il simbolo del male, soprattutto quando erano in Egitto. L'angelo invece, come abbiamo visto nell'altra raffigurazione, anche qui manifesta la sua presenza. Non ha l'aureola, non ha in mano il giglio, ha in mano il giglio, però invece della colomba dello Spirito Santo si vede Dio Padre che dice: ecco, tu sarai la madre di mio figlio. E questo fa capire come i vari personaggi che raffigurano anche questo mistero dell'incarnazione raffigurano secondo una loro sensibilità, una loro particolarità.
Certo, quindi abbiamo visto che appunto in questo caso il vero protagonista della scena pare essere questo gatto solo che appunto è al centro del dipinto. Ecco, Don Davide, sì, abbiamo ancora dei minuti, poi magari voglio terminare parlando dell'agnello, perché anche qui c'è una bellissima... Allora, diciamo che il dipinto che abbiamo sottoposto prima, appunto dove trovate il gatto, è di Lorenzo Lotto, del 1480-1557, questa è la nascita appunto della nascita e la morte dell'artista, ed è l'Annunciazione che si trova a Recanati nella Pinacoteca Civica. Quindi adesso invece quello che vi voglio sottoporre è sempre di Lorenzo Lotto ed è l'Adorazione dei Pastori, che si trova a Brescia, Musei Civici d'Arte e Storia. Quindi, ecco, questa è tenerissima.
Infatti, sulla destra ci sono i pastori e dietro di loro anche un angelo con le ali spiegate. Sulla sinistra, invece, c'è la Madonna inginocchiata con le mani in preghiera e dietro di lei San Giuseppe. Ma al centro di tutta la scena c'è Gesù deposto su una mangiatoia con sotto un piccolo panno bianco, ma lui alza le sue mani verso un agnello che un pastore ha condotto lì. Perché? Innanzitutto un gesto di affetto da parte del Signore Gesù, ma diventa anche simbolo di Gesù che è l'agnello condotto al macello e non emette belato. Quindi il pittore Lotto ha voluto qui non solo richiamare quello che è la Natività, ma anche preannunciare quello che sarebbe stata la fine del Signore Gesù. Tant'è vero che anche in altre Natività poi qualche volta viene anche rappresentata una croce, quasi per dire veramente Gesù è colui che deve andare in croce. Anche qui c'è una finestra che ha due legni messo in croce, sì. Ecco, che diventa proprio il simbolo della figura di Gesù e quale sarà la sua realtà nella vita.
Ecco, veramente tenera con queste manine di Gesù bambino che tocca l'agnello, sì, che l'accarezza, ma che poi, ecco, l'ombra dell'agnello proprio va sul volto del bambino. Allora, noi purtroppo ci dobbiamo salutare perché il tempo a disposizione è scaduto, quindi grazie davvero Don Davide. E
colgo l'occasione per fare gli auguri di tutti i radioascoltatori del Santo Natale, ma anche dell'inizio d'anno. Anche perché ci sentiremo al mese di gennaio.
Sì, va bene, grazie ancora. Allora io adesso lascio lo spazio alla regia e poi entriamo nella seconda parte in Orizzonti Magazine, Arte e Artisti. A tra poco.